Charles Dickens, la piccola Dorrit, Setta Hill.
Gentiluomo.
Una buia notte d'autunno gravava sul fiume Saone e sulla pianura che circonda Calonne, liscia come un tappeto e interrotta a distanze regolari da filari di pioppi. Tutto era silenzio. Un uomo camminava faticosamente verso la città appoggiandosi a un rozzo bastone. Portava un sacco di pelle di pecora sulle spalle, era lacero, con le scarpe sfondate, la barba e i capelli incolti. Brontolava fra sé, lamentandosi del lungo cammino e lanciava intorno sguardi furtivi. Al fine raggiunse le prime case del paese e, in una viuzza laterale, trovò l'albergo che cercava, dall'aria modesta, ma confortevole. Nello stanzone affollato da giocatori di domino e da clienti, si rivolse all'ostessa. «Potete alloggiarmi, signora?» «Certo, e vi servirò un buon pranzetto». «Bene, spicciatevi allora, vi prego». «Ho molta fame e sono stanco». La padrona chiamò il marito, che faceva da cuoco, e gli diede degli ordini, poi continuò con i clienti la conversazione interrotta. «Sì, signori. A parer mio questo Rigaud è proprio un delinquente». Alcuni dei clienti assentirono, altri posero in dubbio il giudizio dello stesso e difesero l'accusato. Nel frattempo il nuovo venuto fece onore alla cena e prese parte alla conversazione generale. «Che cosa ha fatto questo Rigaud per essere da voi giudicato così severamente?» disse rivolto allo stessa. «È un assassino, ha ucciso sua moglie», spiegò la donna. «E come mai è sfuggito alla giustizia?» «La giustizia l'ha dovuto assolvere per insufficienza di prove, ma sappiamo tutti che è colpevole». «Strano», disse il viaggiatore. «E che ne è avvenuto ora di questo Rigaud?» «Non lo so», disse lo stesso scuotendo il capo, «ma mi rincresce che sia sfuggito al castigo che merita». Il viaggiatore la guardò fissamente, arricciandosi i folti baffi, poi le domandò. «Potete mostrarmi la mia camera?» «Volentieri. Mio marito vi accompagnerà subito. È una camera grande dove dorme già un altro. Non c'è rimasta che quella». L'oste lo accompagnò, gli aprì la camera e gli mostrò il letto libero. Il viaggiatore prese a spogliarsi, ma, nel guardare l'altro cliente già addormentato, ebbe un gesto di sorpresa. «In nome di Dio!» mormorò fra sé. «Ma questo è Cavalletto!» In quel momento il piccolo italiano aprì gli occhi, lanciò un grido e balzò dal letto. «Che ti prende, amico?» «Sta quieto, sono io. Non mi riconosci?» Ma il marinaio italiano non mostrò alcuna gioia, e anzi raccolse i propri abiti e si rifugiò in un angolo della camera. Gian Battista, svegliati. «Sono io, ragazzo mio. Ma non chiamarmi con il mio nome, ora mi chiamo Lanier, hai capito? Su, dammi la mano», stringi la mano del gentiluomo Lanier. Cavalletto ubbidì e disse impaurito. «Ma non vi hanno tagliato?» «Certo no, guardami», disse Lanier battendosi la testa, «è solida come la tua. Vedi come sono conciato?» disse poi mostrando i propri abiti e le scarpe. «Non è certo un costume da gentiluomo. Ma dimmi, dove sei diretto?» «Non lo so», rispose il piccolo italiano. «Avevo intenzione di andare a Parigi o forse in Inghilterra. Anch'io sono diretto a Parigi o forse in Inghilterra. Viaggeremo assieme». L'italiano scosse la testa senza entusiasmo, ma si limitò a rispondere. «Certamente, signori», Lanier fu svelto a chiudergli la bocca con una mano. «Hai capito che mi chiamo Lanier? Vuoi forse farmi lapidare? Non sai che sono dovuto fuggire da Marsiglia in piena notte, nascosto in un carro di paglia, altrimenti mi avrebbero fatto a pezzi? Queste sono le umiliazioni che la società infligge a un gentiluomo come me, ma me la pagheranno». Lanier parlava a bassa voce, quasi all'orecchio del compagno. «E anche qui la persecuzione prosegue. Lo stessa parlava del mio caso e non era certo benevola. Ecco che cosa è ridotto un gentiluomo del mio rango». Poi si spogliò, si ficcò nel letto e ordinò all'italiano di lasciarlo dormire fin tardi. Gian Battista, visto il compagno addormentato, si rivestì completamente tranne le scarpe e si stese sul letto. Ma l'indomani si svegliò molto presto, in gran silenzio aprì la porta, scese, pagò il conto e in tutta fretta s'allontanò dalla locanda, mettendo fra lui e il signor Lanier la maggior distanza possibile. 8. Visita notturna al largo di Bledinghardt Yard e situato nel cuore stesso di Londra. Ivi si trovava il laboratorio di Daniele Deutsch e nell'ultima casa della stessa piazza quel Plornish che Amy aveva indicato ad Arturo. Di conseguenza, Arturo fissò un appuntamento con Maegles, poi si congedò dai compagni. Gli aprì la moglie stessa di Plornish, che lo invitò ad attendere il prossimo ritorno del marito. «Dov'è vostro marito?» domandò Clennam accarezzando uno dei due bambini che lo guardavano incuriositi. «È disoccupato ed è andato in cerca di lavoro». In quel momento entrò Plornish, un uomo sui 30 anni dall'aria, contenta. «Sono venuto», cominciò Clennam, «per chiedervi il favore di qualche informazione sulla famiglia Dorrit. Non vedo in che cosa possa aiutarvi», osservò Plornish. «Mi ha parlato di voi la signorina Dorrit». «Capisco. Allora voi siete il signor Clennam. Accomodatevi, signore, mia moglie e io conosciamo bene la piccola Dorrit. Ho conosciuto anche il signor Dorrit, il decano di Marshalsea. Un gentiluomo così distinto, chiuso in carcere. E le figlie sono costrette a nascondergli che lavorano, per non addolorarlo. Desidererei appunto sapere, seguitò Arturo, come mai abbiate presentato la signorina Dorrit a mia madre. Sara, racconta tu al signore come sono andate le cose. La signorina Dorrit, cominciò la moglie di Plornish, cullando fra le braccia il figlio minore, venne da noi a chiederci se avevamo del lavoro da affidarle e ci chiese di poter dare il nostro indirizzo, come se fosse il suo. Noi acconsentimmo e, attraverso il proprietario dello stabile, la raccomandammo a vostra madre. Qual è il nome del proprietario? Si chiama Casby. Lo conosco, esclamò Arturo, il signor Casby è una mia vecchia conoscenza. Plornish conosceva anche la situazione del fratello di Amy e si assunse di interessarsi presso un mercante di cavalli, chiamato Counter, al quale erano dovute 20 sterline, affinché Tip potesse essere messo in libertà. Andarono insieme da Counter e dopo molte discussioni riuscirono a saldare il debito con la metà della somma dovuta. Il nome del signor Casby risvegliò nella memoria di Arturo la stessa curiosità che vi avevano suscitato i ricordi della signora Flintwink. Flora Casby era stata infatti fidanzata di Arturo ed era l'unica figlia del signor Casby, un ricco proprietario di stabili. Dopo altre indagini, Arturo si rese conto che la situazione del decano di Marshalsea era molto imbrogliata e, per quanto a malincuore, rinunciò alla speranza di farlo rimettere in libertà. Ma non abbandonò gli indizi raccolti e andò a trovare Casby, che viveva in una bella casa tranquilla, silenziosa e molto ben tenuta. Il vecchio Casby lo ricevette con piacere. «Ho saputo della morte di vostro padre, mio caro signor Arturo, e vi porgo le mie condoglianze. Fra le nostre famiglie ci fu un malinteso e non ci frequentammo più, ma è cosa passata. Ho saputo che siete stato così buono da raccomandare la piccola Dorrit a mia madre», disse Arturo. «Certo. La sartina della quale mi parlò uno dei miei locatari, ricordo. La chiamate la piccola Dorrit». Poi il vecchio cambiò argomento. «Sapete che mia figlia Flora è rimasta vedova? È tornata ad abitare con me e sarà felice di rivedervi». Casby uscì per avvertire la figlia e dopo poco si precipitò nella stanza. Un ometto in grande agitazione chiedeva dove si fosse cacciato il signor Casby. «Bene, bene», disse il nuovo venuto, quando seppe che il padrone tornava subito. «Se dovesse chiedere di Panks, ditegli per favore che ritorno subito. La maggior parte degli uomini resta fedele alle proprie vecchie illusioni ed è doloroso doversi arrendere alla realtà, a scapito degli antichi sogni. Ma certo la Flora che apparve agli occhi di Arturo era ben lontana dal rassomigliare alla giovane di 20 anni prima. Era una donna grande e grossa, dalle guance accese di un color rosso vino, e il colpo fu un po' forte per Arturo. In verità, cominciò la nuova venuta, con un piccolo riso forzato, mi manca il coraggio di presentarmi al signor Clennam. Sono ormai vecchia e mi rincresce di farmi rivedere in questo stato. Ma Arturo fece i complimenti d'uso, osservando che la vedova non gli appariva punto cambiata. Vedo che siete sempre gentile, e Flora scoppiò a ridere, ma era un riso di convenienza. Così siete tornato dalla Cina. Quanti anni sono trascorsi? Posso chiamarvi ancora signor Arturo? Spero che non abbiate sposato una delle pagane di quei paesi. Non mi sono ancora sposato, Flora, rispose Arturo sorridendo. Non sarete rimasto celibe per colpa mia, osservò Flora. Ma parlatemi dei vostri viaggi. Non vi piacevano le cinesi? Certo parlerete la loro lingua. E così eccoci qua, ancora di fronte l'una all'altro, e io sono oggi la signora Flinking. Flora, sono davvero lieto di vedervi e di notare che non avete dimenticato la nostra antica amicizia. Ma Arturo, come potevate pensare che vi dimenticassi? Volete fermarvi a pranzo con noi? Il signor Casby si unì alla figlia nell'invito e Arturo finì con l'accettare. Il misterioso Panks riapparve e cenò con loro. Un altro commensale arrivò poi all'ultimo momento, una vecchietta tutta grinze, che venne presentata come la zia del defunto Flinking. Il pranzo fu ottimo, ma dominato dalla conversazione a getto continuo di Flora. Alla fine Arturo, pensando che il vecchio Casby facesse la siesta e che Panks fosse quindi solito ad andarsene subito, domandò a quest'ultimo se avrebbe potuto unirsi a lui nella strada verso il centro. Ben volentieri, rispose l'ometto. E così, malgrado le proteste di Flora, Arturo si congedò. Strada facendo, Panks spiegò ad Arturo che le sue funzioni presso il signor Casby erano quelle di amministratore ed esattore delle numerose sue proprietà, poi i due si salutarono e Arturo proseguì da solo. Incontrò poi un gruppo di persone che portavano un ferito e seppe che si trattava di un infortunio occorso a uno straniero, del quale nessuno comprendeva la lingua. Arturo, che aveva girato il mondo, si fece avanti e riconobbe nell'infortunato un piccolo italiano, che aveva conosciuto durante i suoi viaggi e al quale poté rivolgere la parola nella sua lingua. Un medico sopraggiunto riscontrò una frattura alla gamba e pronunciò una diagnosi favorevole. Tuttavia l'italiano lo pregò di non abbandonarlo fra gente che non lo comprendeva e Arturo si lasciò indurre ad accompagnarlo all'ospedale, né lo abbandonò finché non lo vide sistemato a letto e dopo aver promesso di ripassare l'indomani. Uscito dall'ospedale, Clennam si avviò al piccolo appartamento preso in affitto presso Covent Garden e lungo il cammino non poté fare a meno di ripensare a Flora. Sedeva vicino al caminetto, assorto nelle sue meditazioni, quando la porta si aprì lentamente e una dolce voce rispose al suo
«Chi è?»
«La piccola Dorrit». Arturo si alzò stupefatto mentre la giovanetta entrava nella camera. «A mezzanotte, a quest'ora qui da me. Ma non sono sola, mi accompagna Maggie». Clennam si affrettò verso il caminetto per riaccenderlo. «E con questo freddo, poi...» «Su via, mia piccola, venite qui accanto al fuoco». Poi, scorgendo una piccola nube di malumore sul viso di Amy, aggiunse. «Per chiamarvi con il nome che più vi si addice, dovrei chiamarvi anch'io piccola Dorrit. Chiamatemi così, ve ne prego, mi farete tanto piacere». «Mammina», intervenne Maggie. «Sì, mia cara», le sorrise Amy. «Piccola Dorrit e mammina hanno lo stesso significato. Hai ragione». Poi, rivolta a Clennam. «Signor Arturo, sono venuta ad annunciarvi che mio fratello è stato liberato. Ma ciò che mi addolora è che il benefattore ha voluto mantenere l'incognito e così io non posso manifestargli la mia riconoscenza, non posso baciargli la mano». E così dicendo la giovane afferrò la mano di Arturo e cercò di portarsela alle labbra. Ma Clennam non lo permise, la fece sedere, la calmò, dicendole. «Supponiamo allora che siate riusciti a conoscere questa persona e che le abbiate espresso i vostri sentimenti. Ora calmatevi e raccontate a me che non ho niente in comune con quella persona, ma che sono semplicemente il vostro amico e confidente. Cosa fate in giro per la città a quest'ora?» «Sono stata a teatro a vedere mia sorella Fanny», spiegò Amy. «È la prima volta che mi accade ed è come se mi fossi concessa una serata di gala». Rise, guardando Arturo. «Certo che di serate di gala non ne ho mai viste. Inoltre», proseguì dopo una pausa la giovane, «mia sorella ha fatto la conoscenza di una signora e io desideravo sapere qualcosa, perché il modo di parlare di Fanny mi ha un poco inquietata. Poi, signor Arturo, volevo anche chiedervi un consiglio. Posso?» «Certo che lo potete, piccola Dorrit. Temo», cominciò Amy, «che vostra madre conosca ora il mio indirizzo, perché ho incontrato due volte il suo domestico e ho avuto l'impressione che mi seguisse. Come devo regolarmi?» «Fate come se nulla fosse avvenuto e lasciate che parli io con la vecchia Affery», le consigliò Arturo, «e ora prendete questo brodo caldo e bevete un bicchiere di vino, vi riscalderanno». «Grazie, non ne ho bisogno. Ma forse li gradirà Maggie». «Lasciate dormire Maggie, la demente si era addormentata sulla seggiola. Quando si risveglierà, daremo qualche cosa anche a lei. Servitevi voi ora». «Sì, certo, grazie. Ma avrei ancora un grande favore da chiedervi, signor Arturo, dite. Quando verrete ancora a trovare mio padre, ve ne prego, non umiliatelo più con regali, fate finta di non comprendere le sue illusioni. Voi non potete capirlo. Ridotto com'è, non si rende più conto di ciò che dovrebbe o non dovrebbe dire. Aiutatelo, ve ne prego, a comportarsi bene. Facciamolo noi, dato che lui non è in grado di distinguere. E gli occhi di Amy si riempirono di lacrime. Va bene, mia cara, comprendo e farò come volete. Grazie, signore. Non è che mi vergogni del suo agire, povero babbo, ma vorrei aiutarlo a comportarsi bene. Poi cambiò umore, quasi si fosse liberata di un gran peso. Beve il vino, risvegliò Maggie, che beve a sua volta e che, aiutata da Arturo, riempì la sua borsa di tutti i cibi e le frutte che trovarono in cucina. Quanta bella roba! Esclamò la poveretta. Mi sembra di essere all'ospedale. Muoviti, Maggie, dobbiamo andarcene, raccomando Amy. Ora come farete a entrare a Marshall Sea? Osservò Clennam. Ormai i cancelli sono chiusi. Vado a casa di Maggie, spiegò Amy. Non volle assolutamente essere accompagnata, né Arturo insisté, intuendo che la piccola Dorothy non voleva lasciargli vedere il tugurio di Maggie. Tuttavia la serata della piccola finì male, perché i padroni di casa di Maggie non udirono battere alla porta e Amy non osò insistere, sicché vagabondò per Londra fino all'alba, trascinandosi dietro la povera Maggie. Infine, quando mancava poco al mattino, le due poverette intirizzite e piene di sonno videro aprirsi la porta della chiesa parrocchiale e, conoscendo il parroco, poterono rifugiarsi in sacrestia. Qui la piccola Dorit trovò sul tavolo un registro parrocchiale. Vi appoggiò il capo e si addormentò profondamente. Così terminò la serata di gala della piccola Dorit. 9. Una nuova società. Un sabato Arturo si decise a rendere alla famiglia Merles che abitava in Villa Twickenham la visita promessa. Volle fare la strada a piedi e si trovò con il signor Doice. Mio caro signore, spero non abbiate più trovato ostacoli nell'ufficio delle circonlocuzioni, cominciò Clennam. Ormai ci sono abituato. Quando uno ha la disgrazia di inventare qualcosa di utile, è inevitabile che sia preso in questi ingranaggi ministeriali. Quindi, osservò Arturo con ammirazione, non siete affatto scoraggiato. E no, che diamine. Devo lavorare per la mia scoperta. Certo sarebbe utile avere un socio che si dedicasse con maggior capacità di me al disbrigo di tutte queste pratiche, perché noi inventori valiamo poco, come uomini d'affari. Se potessi trovare una persona che mi tenesse la contabilità e la corrispondenza e viaggiasse all'estero per far registrare i miei brevetti, mi sarebbe estremamente utile. Il buon Meaglis mi aiuta, come avete potuto constatare. Ma avrei bisogno di un vero socio. Chiacchierarono così per tutta la strada e Arturo ebbe agio di conoscere meglio Doice e di apprezzare il suo valore e la modestia. Giunti infine da Meaglis, venne ad aprire loro il signor Meaglis in persona, seguito dalla signora. Subito li raggiunse anche la graziosa signorina Minnie e la conversazione si avviò. Parlarono del loro incontro durante il viaggio nel Mediterraneo, della sosta forzata a causa della quarantena a Marsiglia e del loro ritorno in patria. Arturo si sentiva perfettamente a suo agio. Nessuno, da quando era tornato a Londra, ed eccetto la piccola Dorothy, gli aveva mostrato tanta cordialità. Poi il padrone di casa mostrò ad Arturo la sua comoda e confortevole abitazione e, sulla scrivania dello studio, una bilancia per pesare l'oro. «Ecco un cimelio della mia vita di lavoro», spiegò Meaglis. «Da quando mi sono ritirato, questo è l'unico ricordo di tutti gli anni passati in banca». A tavola, si ritrovarono in 5 commensali e il discorso cadde sui compagni di viaggio. «Ricordate la signorina Vade?» domandò il signor Meaglis. «Chi l'ha incontrata?» «Io», intervenne Tattycoram, che aiutava a servire in tavola, «dove l'hai incontrata?» disse la padroncina. Qui, vicino alla chiesa. Mi aveva scritto. Davvero strano. Osservò Minnie. Signor Meaglis, volete sapere che cosa mi aveva scritto la signorina Vade? Domandò Tattycoram, quasi in tono di sfida. Non sono curioso, le rispose Meaglis, ma se vuoi, parla pure. Qui siamo tra amici. Durante il viaggio, cominciò la ragazza, la signorina Vade mi ha visto un giorno mentre, ho capito, aiutò il padrone di casa, mentre non eravate di buon umore, vero? Sì, e quindi mi scrisse per dirmi che, se mi fossi ancora sentita battuta e infelice, e qui la ragazza lanciò un'occhiata significativa alla padroncina, mi avrebbe ben volentieri accolta in casa sua. Mia cara Tatti, disse Minnie, porgendole la mano, non sai che paura mi ha fatto la signorina Vade quando ci siamo salutate? Ma la giovane non rispose nulla, baciò la mano di Minnie che l'accarezzava la guancia e uscì di corsa. Ecco una ragazza, riprese il signor Meagles, che, se non fosse capitata in casa nostra, non sarebbe finita bene, con il suo carattere difficile. Dopo cena si giocò alle carte, mentre Minnie faceva un po' di musica. Più tardi il primo a congedarsi fu il signor Doice, che chiese al padrone di casa un colloquio d'affari per l'indomani mattina. Arturo, rimasto solo con il signor Meagles, gli disse: «Mio caro signore, vorrei chiedervi un consiglio. Dite pure. Oggi, venendo qui da voi con il signor Doice, cominciò Clennam, ho chiacchierato con lui e ho avuto agio di conoscerlo meglio. Mi ha detto quanto gradirebbe associarsi a una persona onesta e capace di aiutarlo nel suo lavoro, disimpegnandogli le pratiche amministrative e commerciali. Una buona idea», osservò Meagles. «A quanto ho creduto di capire, penso, domanderà a voi consiglio sulla persona di questo socio, per cui, se mi ritenete degno, vi pregherei di proporre la mia persona». «Clennam, accetto volentieri la parte di intermediario», disse Meagles, «in tutti i casi ricordate sempre ciò che vi dico. Daniele Doice è un perfetto galantuomo. E ora, buonanotte». L'indomani mattina, prima di colazione, Arturo uscì per ammirare i dintorni della villa e attraversò il fiume in barca, prendendo poi un sentiero che attraversava i prati. Quando ritornò, già un altro passeggero attendeva di essere traghettato. Un uomo sui 30 anni, di statura media e dallo sguardo penetrante. Lo sconosciuto fissò Arturo e c'era nei suoi occhi bruni e nei suoi modi qualcosa che lo colpì, qualcosa che rassomigliava alla crudeltà. Lo sconosciuto sembrava preoccupato e non si curava punto di un bel cane di Terranova che lo accompagnava e teneva gli occhi fissi su di lui. Infine la barca del traghetto arrivò dalla riva opposta e l'uomo col cane scese nell'imbarcazione seguito da Clennam. Giunto alla villa dei Meagles, Arturo vide con sorpresa in giardino lo sconosciuto e il suo cane. «Mi rincresce, signor Clennam, che ci siamo incontrati senza conoscerci», disse lo straniero. «Permette che mi presenti, Henry Govan». I modi gentili e la voce gradevole non impedirono a Clennam di provare per il giovanotto una certa qual avversione. Ma in quel mentre giunse Minnie, che parve contenta di vedere il nuovo venuto, lo salutò con gli occhi brillanti e si chinò ad accarezzare il cane, che diede chiari segni di conoscerla. Clennam non aveva mai visto Minnie così gioiosa e per quanto non si facesse molte illusioni, pure ebbe nel cuore una stretta che assomigliava alla gelosia. Tuttavia la signorina tese la mano a Clennam e, nel dirigersi verso casa, si appoggiò al suo braccio. Quando Meagles vide il gruppetto, una leggera nube oscurò il suo sguardo franco, e ciò non sfuggì ad Arturo, come non gli sfuggì la lieve aria di disappunto che si dipinse poco dopo anche sul viso della madre. Venne servito il pranzo e durante il tempo trascorso a tavola Govan non smise un attimo di parlare. Fece sapere quali e quanti amici avesse, ma di tutti finì con il dirne male. Ad Arturo il giovane divenne sempre più antipatico. Terminato il pasto, Clennam riuscì a scambiare due parole con Doice, a proposito della nuova conoscenza. «Chi è questo Govan?» domandò all'onest'uomo. «È uno dei tanti che, avendo frequentato un paio d'anni l'Accademia delle Belle Arti, ritengono di essere pittori». Poi Arturo seppe che i Govan erano una delle tante famiglie di impiegati governativi, del tipo di quelli incontrati all'ufficio delle circonlocuzioni. Il padre era morto e la madre viveva della pensione. Il figlio, sdegnoso della carriera paterna, aveva preso a dipingere, ma, nonostante le sue numerose amicizie, il mondo dell'arte lo prendeva poco in considerazione. «Come lo trovate questo Govan?» non seppe trattenersi dal chiedere Arturo. «Non ho molta fede nel suo avvenire e credo che non l'abbia neppure Meagles, perché già due volte ha tentato, accompagnando la figlia all'estero, di farle dimenticare il giovanotto. Ma tra i due giovani vi è una formale promessa di matrimonio?» «Assolutamente no. Govan lo chiese in sposa, ma Minnie lo rifiutò. Al ritorno dall'ultimo viaggio, Meagles acconsentì a ricevere Govan e nient'altro, e io da parte mia sono certo che Minnie non inganna i genitori.